Un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, anche questo venerdì in onda fino alle 12.30 alle notizie. Un saluto da Ira Rubini, 331-62-14013, il numero se volete scriverci durante questa puntata, mentre se volete scriverci una mail diretta a @popolarenetwork.it. Ci potete scrivere anche a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, dove trovate i sommari delle nostre puntate e una serie di altre informazioni che condividiamo con voi. Come sempre saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo. Una anticipazione per quello che riguarda lunedì sera il suggeritore Night Live, la trasmissione dedicata allo spettacolo dal vivo di Radio Popolare, vi propone una serata davvero speciale. È il 24 di novembre, il giorno dopo sarà la giornata contro la violenza sulle donne, e noi abbiamo deciso di proporvi a partire dalle 21.30, ma le porte aprono alle 21, una serata con le Cabarazze. Cabarazze Surprise è il titolo di una serata di stand-up comedy declinata con comedians che sono tutte donne e che fanno capo, insomma, a questo collettivo che abbiamo peraltro già avuto ospite anche a una delle nostre feste di giugno. E allora lo facciamo così: a volte una risata anche amara può essere un modo anche per fissare determinati argomenti, e in ogni caso ci fa sempre molto piacere fare spazio alle comedian donne che hanno sempre un po' di difficoltà, diciamo, a farsi spazio appunto in un ambito che fino a poco tempo fa veniva considerato quasi esclusivamente maschile. Quindi vi invitiamo a partire dalle 21 nel nostro auditorium lunedì prossimo per questa serata di comicità declinata tutta con artiste e alla fine, insomma, potremo brindare insieme a loro in chiusura di serata. Dunque, questo è un annuncio che faccio di partenza prima del nostro sommario, che invece annovera come di consueto la rubrica che chiude la puntata del venerdì, quella di Antonio Serra, che quest'oggi avrà un ospite che presenterà personalmente il suo nuovo lavoro. Mentre parleremo con Andrea Tomasetic, che molti di voi avranno non solo sentito nominare, ma qualcuno forse anche lo conosce, non solo un esperto di collezionismo cartaceo, ma anche un libraio, che ci presenterà una mostra che prenderà il via alla Biblioteca di Via Senato proprio in questi giorni e che si chiama Numeri 1 in mostra. Sono le prime pagine di 150 periodici e giornali, e pensate un po', c'è anche un riferimento a Radio Popolare. Nella prima parte, fra poco, Tiziana Ricci ci porta alla Casa della Memoria di Milano, dove inaugura la mostra Cronache da Sarajevo. ma la nostra prima voce è quella di Fatima Bianchi, regista di Mater Insula. Il suo film è in concorso a Filmmaker e verrà proiettato sabato. Sul sito di Filmmaker c'è tutto il programma, ovviamente filmmakerfest.com, anche per controllare orari e sale. L'intervista a Fatima Bianchi è, come sempre, di Barbara Sorrentini. Sentiamo.
Benvenuta a Radio Popolare, sei a Filmmaker con un film intitolato Mater Insula. Prima di cominciare a parlare di questo lavoro ti chiederei di contestualizzarlo all'interno della tua filmografia, poi entriamo nel contenuto di questo film.
Ciao, intanto grazie per questa possibilità di parlare alla radio, sono molto contenta. Io vivo e lavoro in Francia da 11 anni e ho iniziato a fare il mio primo film quando avevo 33 anni, un cortometraggio. Quindi Mater Insula si inserisce in una serie di cortometraggi che ho fatto ed è il primo lungometraggio con una produzione, una coproduzione. Tutti gli altri miei film sono stati autoprodotti da me e quando sono arrivata in Francia mi sono confrontata per la prima volta con un processo produttivo, quindi diciamo che si inserisce più o meno qua Mater Insula. Gli altri miei film sono stati fatti in maniera più artigianale, sempre con delle piccole residenze all'interno di circuiti dell'arte contemporanea e sollecitando anche il resù di amici, collaborazioni professionali a cui potevo chiedere aiuto.
Mater Insula, che ha un titolo veramente molto affascinante, è ambientato in buona parte in uno studio radiofonico, in uno studio di registrazione. C'è questo aspetto, sì, che ovviamente mi ha incuriosito molto. Sono alcune donne che parlano di altre donne, che parlano di maternità, che parlano di sogni non raggiunti. Insomma, è una sorta di, negli anni 70 si diceva autocoscienza, ma in realtà forse è più presa di coscienza rispetto ad alcuni elementi che caratterizzano la vita di una donna. Partiamo dal titolo, quindi, Mater Insula.
È nato, diciamo, quasi in maniera spontanea, molto intuitivamente. Diciamo che queste due parole racchiudono la maternità e l'isola, perché una parte del film avviene su un'isola dal punto di vista paesaggistico, ma anche è inteso come una terra sul quale il film anche approda, vuole indagare il periodo della maternità. È stato girato al largo delle isole Friul, che sono a 3 km da Marsiglia, perché io vivo lì da 11 anni e questo paesaggio per me è stato molto di ispirazione. Su queste isole troviamo una stratificazione di rocce, di minerali, diciamo che è un po', nonostante sia vicino alla città, ogni volta che andavo a camminare su queste isola potevo avere proprio una sensazione di spaesamento e di sentirmi lontano da tutto. E ho voluto ambientare il film lì, una parte del film lì, in contrapposizione con invece l'altro binario, che è uno studio di registrazione, come dici tu, dove la voce prende vita e le testimonianze vengono registrate, diciamo che c'è questa consacrazione a una presa di parola.
La voce, però, ovviamente usando tu l'immagine, noi vediamo anche i volti di queste donne. Queste storie quanto sono scritte, quanto sono improvvisate? Perché la sensazione è che nascano in quel momento, immagino che ci sia un lavoro dietro però.
Il processo del film è nato così, c'è un lungo lavoro di scrittura che è stato fatto all'inizio all'interno di gruppi di parole che sollecitavo e che creavo ogni volta a Marsiglia, invitando attraverso Facebook, attraverso il mio resù, le mamme che avevano difficoltà, madri che avevano di difficoltà nella loro maternità a venire in dei gruppi di parola ai quali io partecipavo, ai quali c'era un supporto psicologico. Io ho cominciato a registrare a livello sonoro tutto quello che succedeva all'interno di questi gruppi di parola e nella la possibilità di incontrare moltissime donne. Da lì ho cominciato a scrivere il film e ho cominciato a raccogliere le testimonianze delle donne che non avevano voglia di essere davanti alla telecamera, e così ho cominciato a fare il lavoro inverso, a chiedere a chi aveva voglia invece di essere di fronte alla telecamera di poter raccontare le storie di quelle donne che invece per loro era un po' più complesso e complicato. Ovviamente poi ho avuto la possibilità di lavorare con le donne che hanno accettato di lavorare di fronte alla telecamera telecamera sui loro propri vissuti, sulla loro storia autobiografica, mettendo in risonanza tantissime altre testimonianze e interviste che sono state raccolte durante i gruppi di parola.
Queste donne che si raccontano stanno in realtà poi anche un po' recitando una parte, immagino, ma cosa sono state le cose e i racconti che ti hanno colpito di più?
Le donne che vediamo nel film raccontano i loro propri vissuti, testimoniano i loro propri vissuti di madri. Ogni volta prima di lanciare la discussione, diciamo che il dispositivo che ho trovato è stato quello di raccogliere le testimonianze di altre donne, di scriverle e di darle in mano a questo gruppo di cinque madri che vediamo nel film e che aprono la porta al loro proprio vissuto. Quindi quello che loro testimoniano, che vediamo nel film, è il loro vissuto reale.
Infatti, perché ci sono dei momenti in cui la loro emozione è fortissima e quindi questo mi metteva il dubbio, no? A un certo punto, se quanto fossero loro proprie o quanto fossero filtrate altrove. Stabilito questo, quali sono le storie e quello che ti ha colpito di più, tanto da volerne fare un film, anche per quello che rappresenta un racconto di questo tipo oggi?
Ci sono c'è un milione di sfumature che mi interessano. Diciamo che la maternità è un universo a sé e che racchiude una totalità di esperienze veramente forti. Comunque la cosa che più mi interessava è andare in degli ambiti un po' più scuri, un po' più difficili, ai quali abbiamo meno accesso, perché ci si è sempre stata venduta la maternità come un luogo, come un'esperienza magica, come un'esperienza di benessere, di simbiosi. E quindi la cosa che mi interessava proprio era di andare a scavare dove la maternità si fa più difficile, si fa più dura, nonostante l'emozione, l'amore, la passione, la dedizione che queste donne consacrano ai propri figli.
Le immagini che fanno da contrappunto, penso alle immagini con le lenzuola in cui sciacquano nel mare le lenzuola, in cui camminano tutte insieme, che cosa rappresentano? Sono immagini molto suggestive e mi chiedevo come fossero state inserite nel lavoro.
Il mio percorso autobiografico, ho sempre lavorato molto con le immagini, per me le immagini sono veramente un amplificatore di emozioni e, senza spiegare molto, avevo voglia di contrastare tutta questa parola che comunque mi interessava analizzare con delle immagini poetiche, con delle immagini visive. E diciamo che lavare le lenzuola per me rappresenta il lavoro di milioni di donne che dall'origine del mondo si dedicano al lavoro domestico, e quindi era rendere un omaggio al lavoro femminile e a tutte quelle donne che hanno lavorato nei campi, dalle risaie al lavoro domestico. Diciamo che è un po' una metafora del lavoro femminile che sta dietro alla maternità, ed è un po' un lavoro sisifesco, perché lavano delle lenzuola che continuano ad arrivare dal mare e non si fermano mai, è una specie di loop infinito, e si ritrovano, e queste lenzuola sono sproporzionate perché sono molto grandi, sono voluminose, piene d'acqua, quindi ogni gesto è molto faticoso.
C'è anche un aspetto che nel dolore di queste donne, quando raccontano, fa venire fuori quanto anche il discorso della maternità, ovviamente, non solo sia un istinto, ma è anche un po', in certi casi, costruito da delle convenzioni. Se sei donna devi essere anche madre, è una sorta di ricatto morale che da anni le donne si portano dietro. Esce un po' anche quello dai loro discorsi e dal loro dolore, per cui sono portate a soffrire per qualcosa, anche per una sorta di delusione che si crea nel...
Beh sì, certo, diciamo che in una società patriarcale è difficile uscire da questa imposizione che mette addosso alla donna di sentirsi, o che per essere donna devi fare figli, devi essere madre, se no non hai raggiunto la tua felicità. Ma anche se sei una persona decostruita è difficile poter pensare questo, quindi mi interessava arrivare a mettere le parole su questi sentimenti, sulla sofferenza di queste donne, su come è difficile potersi sentirsi libere, anche se le nuove generazioni ormai si stanno liberando di questa di questo fardello. E infatti le donne che vediamo hanno comunque dai 30 ai 40 anni, io penso che è una generazione che è ancora molto in alla ricerca di decostruire questo pensiero, sì.
Mater Insula, Fatima Bianchi, ciao.
Beh, grazie a te.
Grazie Barbara Sorrentini, Fatima Bianchi e il suo film sono in concorso a Filmmaker 2025 e il film sarà proiettato questo sabato. Tutto il programma naturalmente sul sito di Filmmaker, dove trovate anche gli orari.
Standing on the corner, I could listen to the radio when the Savior sang from the fire escape on the second floor. You were always saying we would make it to the catacombs. In the end it came when you wrote my name on the bathroom stall. If the photograph doesn't bring you back, if the final chapter isn't ever after.
E intanto, prima del prossimo servizio, vi diamo conto, forse qualcuno di voi già lo sa, che ieri sera il sipario della Fenice di Venezia si è alzato sulla Clemenza di Tito di Wolfgang Amadeus Mozart. All'inizio della stagione lirica 2025-26, l'opera diretta dal maestro Ivor Bolton per la regia di Paul Curran ha ottenuto 7 minuti di applausi, in particolare rivolti a orchestra e coro, i cui lavoratori e lavoratrici sono in agitazione da settembre per la nomina a direttore musicale di Beatrice Venezzi. Durante gli applausi il pubblico ha fatto volare in platea una pioggia di volantini che erano stati distribuiti all'ingresso dalle maestranze e dagli orchestrali per continuare a protestare contro la nomina del maestro, una protesta che ormai ha coinvolto tutta la città di Venezia. Anche questa volta il volantino, che è stato vietato dal sovrintendente a cui l'orchestra e i lavoratori della Fenice avevano già manifestato la propria sfiducia, il sovrintendente ha vietato di distribuire i volantini e di leggere che cosa c'era scritto alla fine della recita. Dicevano: siamo qui perché possiate vedere i volti e ascoltare le voci di chi ogni giorno fa vivere questo teatro con passione e dedizione. La Fenice è un bene comune, patrimonio della città e del paese. Le scelte fondamentali devono nascere dal dialogo, dal merito e dalla condivisione. I professori d'orchestra hanno sottolineato anche che la cultura non si impone dall'alto, si costruisce giorno dopo giorno insieme, e che la musica vive solo se chi la crea è rispettato. La lettura è stata dunque fatta fuori dal teatro una mezz'ora prima dell'inizio dell'opera. Il sovrintendente Nicola Colabianchi, come dicevamo, ha per il momento rinnovato, così come il sindaco Brugnaro, la fiducia a Beatrice Venezzi come direttrice musicale della Fenice, auspicando una ripresa del dialogo. Insomma, sono molte settimane che lavoratori e lavoratrici della Fenice sono appunto in agitazione per i motivi che ben sappiamo e per insomma, la richiesta di un direttore musicale che abbia un curriculum più significativo. Questa notizia, che appunto risale a ieri sera, ci sembrava importante comunicarvela e naturalmente continueremo a tenervi informati. A questo punto veniamo allo spazio per le arti visive, Cronache da Sarajevo, il racconto della guerra civile nel conflitto jugoslavo. Alla Casa della Memoria di Milano, una visita guidata, una tavola rotonda. L'invito è rivolto ad abbonati e ascoltatori di Radio Popolare. E allora ascoltiamo il servizio di Tiziana Ricci.
Nel mese di novembre a 30 anni dagli accordi di Dayton, l'Istituto Nazionale Ferruccio Parri e la Casa della Memoria hanno dedicato una serie di iniziative alle tragiche vicende dell'ex Jugoslavia e l'intento è quello di riportare l'attenzione pubblica su uno dei conflitti più drammatici dell'Europa contemporanea. Noi di Radio Popolare abbiamo pensato di fare una visita guidata alla mostra, la mostra fotografica di Luigi Ottani, Shooting in Sarajevo, ospitata appunto alla Casa della Memoria, e poi la visita guidata sarà seguita da una tavola rotonda. L'appuntamento è il 25 novembre alle 17:30. Chi vuole partecipare si deve prenotare, come al solito, prenotazioni@radiopopolare.it. Ogni abbonato può portare un'altra persona. L'ingresso è gratuito. E ora andiamo a sentire di che cosa si tratta riguardo a questo appuntamento con Monica Di Barbora dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri. Lei è una storica e si occupa anche della didattica.
Sì, la particolarità di questa mostra è che è una mostra che in realtà viene prodotta dopo la fine del conflitto, a diversi anni dalla fine del conflitto. Nel 2015 iniziano i lavori di Luigi Ottani insieme a Roberta Biaggiarelli, che è esperta dei Balcani, che ha viaggiato a lungo in questa regione e che ha ideato e cura la mostra insieme a Luigi Ottani, ed è una mostra che vuole riflettere sulla guerra nell'ex Jugoslavia, in particolare proprio sul modo in cui è stata portata la guerra ai civili. E quindi compie questa operazione molto particolare di andare a scattare dagli stessi luoghi da cui i cecchini hanno sparato durante l'assedio di Sarajevo.
Quindi è un punto di vista molto particolare.
Sì, è un punto di vista molto particolare, e lo stesso fotografo e la curatrice dicono di essersi interrogati a lungo sul senso di questo progetto, tanto più che alle fotografie hanno aggiunto in post-produzione un mirino, quindi con l'idea proprio di farci mettere dal punto di vista dei cecchini e quindi in qualche modo di interrogare la nostra responsabilità nei confronti di questi eventi.
Ma perché questa scelta? Io non ho capito bene. Qual è l'interesse del punto di vista dei cecchini? Perché? Perché è così importante?
Io credo che le rispondo da osservatrice della mostra e da persona che ha letto quello che hanno scritto gli autori della mostra, e dico: da una parte c'è proprio l'idea di dire non siamo stati a guardare, o meglio siamo stati a guardare, abbiamo lasciato che succedesse quello che è successo, cioè il senso di responsabilità. Io credo che loro chiamino il nostro senso di responsabilità nei confronti di un conflitto che è stato un conflitto che si è svolto alle porte di casa nostra e in cui sicuramente l'Unione Europea a lungo ha avuto un ruolo subordinato o di incapacità di azione. Quindi credo che loro ci vogliano dire: guardate che siamo responsabili anche noi di quello che è successo, assumiamoci le responsabilità di quello che succede in Europa.
Tra l'altro questa cosa è particolarmente inquietante alla luce anche dell'indagine, dell'inchiesta che è in corso in questi ultimi tempi su persone che pagavano per andare a sparare.
Quindi, esattamente. Tra l'altro storie che di cui si parlava già durante il conflitto, che adesso emergono anche sulla stampa, ma di cui si aveva già voce e sentore all'epoca.
Beh, è veramente inquietante questa cosa, che delle persone paghino per poter sparare a degli esseri umani con differenze di prezzo a seconda se si trattava di un bambino, di una donna, di un anziano.
Io non ho più parole, devo dire la verità. Io mi occupo di fotografia e storia, e mi occupo di fotografia della violenza da tantissimo tempo, ma quest'idea di usare dei corpi umani come fosse un gioco, una caccia, è veramente disturbante. Io mi interrogo molto sulla nostra umanità, sul senso di essere umano.
Sarà interessante la visita con il fotografo che anche noi offriamo alle nostre abbonate, ai nostri ascoltatori, insomma. E però il 25 di novembre, dopo la visita guidata, ci sarà un incontro, vero?
Sì, organizziamo anche una tavola rotonda che ci aiuterà proprio ad affrontare il tema che affronta anche la mostra, quindi di ragionare un po' su come è stata raccontata la guerra nella ex Jugoslavia, in particolare come è stata raccontata la guerra ai civili, sia durante sia adesso anche, qual è il racconto che adesso si fa di questi temi attraverso la fotografia e attraverso la scrittura.
E anche in questo caso è di particolare attualità viste le tensioni che ci sono ancora nel paese.
Sì, è un paese che è tutt'altro che pacificato, ma del resto la pace non chiude mai la guerra, questo penso che ormai l'avremmo dovuto ben capire, tanto più una pace come quella conclusa con gli accordi di Dayton, che è una pace che in gran parte in realtà ricalca proprio quella suddivisione etnica che è stata l'origine del nazionalismo e che è stata l'origine di fatto della guerra in Jugoslavia.
Il pubblico potrà partecipare a questa tavola rotonda con chi, Monica?
Sì, nella tavola rotonda ci sarà il fotografo Luigi Ottani intanto e quindi si potrà chiedere a lui la ragione di questa scelta così particolare che fa nella mostra. Ci sarà poi Federico Tencamontini, che è uno storico e che farà una contestualizzazione degli eventi, tra l'altro è uno dei pochi storici italiani che parlano il serbo-croato e che quindi ha lavorato molto sulle fonti dirette. E poi ci sarà Tatiana Dordievic, io qui mi scuso perché invece è una lingua che non conosco, spero di averla pronunciata correttamente, che è presidente dell'Associazione Stampa Estera Italia per la sezione del Nord Italia e che anche lei ci aiuterà con la sua esperienza diretta a riflettere su come la Jugoslavia, la ex Jugoslavia c'è o non c'è più sui nostri giornali. Volevo solo aggiungere che la guerra nella ex Jugoslavia consente di ragionare su una serie di questioni che sono di estrema attualità. È la prima guerra che riporta la parola genocidio in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi un tema purtroppo di tragica attualità. È una guerra che ci fa ragionare sul senso del diritto internazionale e su come adesso venga tragicamente rimesso in discussione. Una delle poche conquiste che erano uscite dalla guerra nella ex Jugoslavia era proprio l'idea di un diritto internazionale che adesso invece viene nuovamente indebolito e rimesso in discussione, e ci aiuta a ragionare sulla perversione dei nazionalismi e su come l'abuso della storia può fare grossissimi danni.
Dunque era il servizio sulla visita guidata destinata ai nostri ascoltatori a Cronache da Sarajevo, il racconto della guerra civile del conflitto jugoslavo alla Casa della Memoria di Milano. Grazie a Tiziana Ricci. Adesso noi abbiamo la pubblicità come di consueto e torniamo subito dopo con la seconda parte. Bentornati. a CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle notizie delle 12.30. Adesso vi diamo conto di una mostra che aprirà il prossimo 1° dicembre che durerà qualche giorno, perché durerà fino al 5 di dicembre presso la biblioteca di Via Senato, e che si intitola Numeri 1 in mostra. È un'esposizione dedicata alle prime uscite di 150 periodici italiani selezionati dalla raccolta di Enrico Redaelli, storico art director che ha lavorato per importanti case editrici. Però per farci raccontare bene com'è organizzata questa mostra, che tra l'altro propone, mi è stata data la notizia, propone anche un reperto che riguarda Radio Popolare, siamo collegati con Andrea Tomasetic, che ringrazio, a cui do il bentornato a Radio Popolare. Buongiorno.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, raccontiamo lo spunto e come è organizzata questa esposizione.
Volentieri. Beh, intanto c'è da dire che l'Italia, che ha una storia culturale che si perde nei secoli, ha visto per fortuna un lavoro costante e appassionato di collezionisti che hanno per molto tempo sostituito le istituzioni pubbliche per quello che riguarda il Novecento, il secondo Novecento, e lo Stato lentamente sta cercando di recuperare. Uno di questi collezionisti meritevoli è Enrico Redaelli, che direi in modo assolutamente insolito, perché non si conosce una seconda collezione così vasta, ha raccolto il numero uno da più di 50 anni dei periodici intesi come quotidiani, settimanali, mensili, trimestrali, eccetera, di ciò che usciva in edicola e facendo anche qualche scoperta nei mercatini. Quindi ha messo insieme una collezione di 750 numeri uno, di cui ho fatto, come libraio antiquario, curatore di mostre, ho fatto una selezione di 150 pezzi che andranno in mostra per una settimana a Milano, alla biblioteca di Via Senato, e poi tutto il resto del mese di dicembre e di gennaio a Trieste, allo spazio Trart. E nel contempo è appena uscito un bel catalogo dove tutti questi materiali sono stati riprodotti. È una carrellata notevole sul secondo Novecento italiano, mentre si conosce bene che ci sono decine, centinaia di libri, scaffali sulla storia dell'editoria italiana, la sorella minore, che è l'editoria periodica, è poco indagata, e questa è l'occasione per fare i conti con una storia che, specie per Milano, che è capitale sia dell'editoria libraria che ancora di più dell'editoria periodica, è l'occasione per fare i conti con una vicenda estremamente interessante.
Sono d'accordo, nel mio microscopico mondo di collezionista ho anch'io molti numeri uno internazionali, e per questo insomma sono particolarmente felice di sapere che c'è una mostra che li valorizza. Qual è il periodo che avete preso in considerazione? In realtà in parte lo abbiamo già accennato. So che ci sono delle sezioni, delle aree, diciamo, no, nella mostra.
Sì, sì. Beh, diciamo, il periodo cronologico parte qualche cimelio. Ad esempio, a Milano non poteva mancare il numero uno del Corriere della Sera, 1876, tra qualche mese sono 150 anni, vabbè, quello è un cimelio. Ci sono alcune curiosità degli anni 50 e 60, però la raccolta parte direi col 1969, col primo numero del Manifesto mensile, e arriva fino al 2024, sono 55 anni, che sono gli anni in cui il collezionista raccoglieva questi materiali, inizialmente per conoscere quello che facevano gli altri, cioè gli altri art director, perché c'è un bel pezzo di storia anche della grafica,
eh sì,
dietro le riviste, e come dietro i libri, e nello stesso tempo poi si è appassionato e ne ha fatto oggetto di collezione. Le sezioni, perché era giusto accompagnare il visitatore della mostra, sono ben 18 e raccontano tante storie, cioè si va dal 68 e 77, la fioritura dei quotidiani a partire dal primo numero di Repubblica e via fino agli ultimi, le riviste esplose letteralmente anche loro dalla fine degli anni 70, satire e fumetti, ma anche l'universo donna, le riviste maschili salutistiche di altra natura, il gossip, la natura, i viaggi, la gastronomia, il lusso, ecco, ci sono ben 18 sezioni che raccontano, qualcuna con 5, 10, una dozzina di pezzi significativi, raccontano i cambiamenti dell'Italia e lo raccontano con una forza tante volte superiore a quella che può dare un libro di sociologia, nel senso che si tocca con mano, ad esempio, il passaggio tra gli anni 70 dell'impegno agli anni 80 del disimpegno, l'esplosione di interessi vari, la cucina, come il lusso e come altre tematiche. E queste riviste effettivamente raccontano l'Italia attraverso giornali che tutti noi abbiamo visto nelle edicole o acquistato, letto, e quindi è una sorta di revival, ma non è solo un revival, è anche fare i conti con questa storia dell'editoria periodica che è esplosa in quegli anni, in quei decenni, una sorta di apoteosi a cui segue oggi purtroppo un tramonto, perché basta
girare, perché la rete l'ha sostituita, no?
Si trovano le edicole chiuse, certo. e il calo dei lettori, e quindi un futuro estremamente incerto per molte testate.
Sicuramente un universo appassionante, anche perché, come diceva Andrea Tomasetic, il talento di moltissimi grandi grafici, no, dei decenni di cui stiamo parlando, si è espresso proprio attraverso l'immagine, attraverso le prime pagine, attraverso questi numeri uno. E, cosa c'entra Radio Popolare?
Beh, Radio Popolare c'entra perché c'è una sezione che io ho intitolato Vecchi e Nuovi Media, dove si apre con un giovane o relativamente giovane Mike Bongiorno, guida TV, che però continua ancora ad esserci, prosegue con...
La guida TV esiste ancora, vuol dire?
Sì,
la guida TV esiste ancora, infatti. Certo.
Vogliono sapere quali sono i programmi delle tante televisioni,
certo.
Ha una sua logica che resiste. Chi non resiste invece ovviamente è Seconda Mano, giornale di altro consumo che per molti milanesi...
Storico, ce lo ricordiamo, sì sì.
Altro che, soltanto che oggi è impensabile fare degli annunci mandando con una telefonata a cui poi segue l'invio via lettera e quindi anche i contatti del lettore non potevano che avvenire in modo lento e oggi completamente superato.
Anacronistico, sì.
È anacronistico. Radio Popolare è curiosa perché il giornale di Radio Popolare ha come sottotitolo mensile radio stampato di Radio Popolare. Il primo numero è del gennaio del 1977, perché, dice un breve editoriale, il giornale serve per scrivere i programmi e spiegare perché si fanno, con quali intenzioni, e quindi serve per scrivere di tante cose e per fornire un altro mezzo a quegli ascoltatori che non amano telefonare e che potranno così scriverci lettere, ovviamente imbucate alla posta. Cioè, effettivamente è un altro mondo che però ci racconta l'Italia di allora, come avere sotto mano, ovviamente, che so, un telefono a gettoni sostanzialmente.
No, ma tra l'altro sono titoli meravigliosi, stavo leggendo. Donne dalla parte del microfono. Sto cercando di riconoscere chi è al microfono con un gran cappello e un paio di occhiali da sole. Sicuramente una delle nostre voci, ma sinceramente non la riconosco, ma è interessante vedere anche per esempio il lettering, che io ritrovo per esempio in molti dei nostri manifesti storici che abbiamo qui in redazione esposti, no? Cioè che era anche un po' classico della stampa alternativa.
Certo, abbiamo dei bei nomi, a parte Giuseppe Trevisani che ha impaginato il manifesto, Bob Norda, Giancarlo Iliprandi, Gianni Sassi con copertine della gola, Andrea Pazienza, Franco Maria Ricci, insomma ce ne sono veramente tanti che hanno dedicato la loro bravura anche all'impostazione grafica di un giornale, di un periodico, e quindi fanno anche in parallelo una storia della grafica editoriale periodica, tutte cose pressoché sconosciute, probabilmente manca un libro che racconti questa storia. Il catalogo pubblicato dall'Uni Editrice è un primo passo per questa storia che effettivamente può divertire e incuriosire molti visitatori molti ascoltatori.
Ho riconosciuto chi è la donna che protesta per lo scarso spazio nelle reti radiofoniche, soprattutto quelle istituzionali, dal numero uno della versione cartacea di Radio Popolare, è la nostra Bruna Miorelli, che se per caso fosse all'ascolto saluto, davvero abbraccio. Adesso ho capito chi è. Grazie davvero ad Andrea Tomasetic. Come ricordavamo, la mostra è dall'1 al 5 di dicembre alla Biblioteca di Via Senato di Milano e poi si trasferisce allo spazio Trart di Trieste per un periodo più lungo. Quindi
dall'11 dicembre fino al 31 gennaio del 2026, quindi un bel periodo per chi avesse tempo, voglia di fare un viaggio a Trieste.
Beh, quello sempre vale la pena di fare un viaggio a Trieste, quindi noi ci auguriamo che molti lo facciano e chi non può farlo vada di corsa nei giorni in cui la mostra sarà in via Senato. Dunque, numeri 1 in mostra, il titolo, grazie davvero, a risentirci, buon lavoro.
Grazie a voi,
a presto. E allora, noi siamo arrivati alla nostra rubrica di fumetti, che oggi è anche un ospite, quindi parto subito con la sigla.
に吹かれて花が散る雨に濡れても花が散る咲いた花ならいつか散る同じ定めの恋の花。
Buongiorno Antonio Serra.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ecco, allora in questa fredda mattinata di nevischio
però
ti sei portato fin nei nostri studi, ti ringraziamo, ti ritroviamo in diretta dopo il grande lavoro che hai fatto per Book City, dandoci praticamente lo specchietto di tutti gli appuntamenti di fumetti che si sarebbero svolti nello scorso weekend, quindi ancora grazie. E come dicevo, abbiamo un ospite che presenterà proprio in questi giorni il suo ultimo lavoro e quindi a te la parola.
Beh, è stato un ospite anche di Book City, abbiamo qui con noi Antonio Lapone. Ciao Antonio.
Ciao Antonio, ciao a tutti, ciao a tutti.
Allora, Antonio è qua perché viene pubblicato in Italia una delle sue ultime opere che si intitola Greenwich Village ed è un importante volume edito da IF Edizioni. Ma prima di tutto, chi è Antonio Lapone? Antonio ha una carriera straordinaria, ha vissuto a lungo in Belgio, adesso è tornato in Italia, vive a Torino, ma come dire, raccontaci un po' come hai cominciato a fare questo lavoro e soprattutto quali sono le tue fonti di ispirazione che sono così importanti per questo lavoro.
Allora, vabbè, diciamo che è stata anche una botta di fortuna, perché come racconto spesso, andando soltanto a Parigi mi sono reso conto che il mio stile, che era quello più grafico, più da fiche, più da manifesto pubblicitario, che è la mia poi formazione, quindi da grafico, poteva legarsi anche al fumetto. Quindi in Francia, grazie alla linea chiara, mi sono detto ho trovato un mio luogo dove poter abitare, cioè nel fumetto di Linea Chiara franco-belga. Ecco, questo
è solo che tu questa cosa la fai benissimo, ma la fai anche, come dire, sviluppando uno stile tuo del tutto personale. E quindi cosa racconta Greenwich Village? Greenwich Village ci racconta appunto di un appartamento, di una, in realtà condominio, di un palazzo nel Greenwich Village a New York, dove succedono avventure di vario genere e conosciamo i vari abitanti che hanno ruoli diversi, ma soprattutto c'è una fonte di ispirazione, diciamo, chiarissima per quelli che, ahimè, hanno una certa età, diciamo. Quindi da dove sei partito per immaginare, dove siete partiti tu e GF, che è l'autore dei testi, ma mi sembra di capire che vi siete proprio trovati su questi contenuti, insomma.
Ma esattamente, anche perché era la nostra infanzia, i film, le commedie brillanti americane, hollywoodiane, quelle con Doris Day, con Rock Hudson, con James Stewart, chi più ne ha più ne metta, quindi quelle che ci hanno fatto passare i bei pomeriggi. Io racconto nell'introduzione che li vedevo in bianco e nero a casa, certo, di mia nonna al pomeriggio.
Anche io, quindi siamo in due.
Siamo in due, l'Auditel in quel periodo è a posto. Quindi no, io e GF ci siamo trovati d'accordissimo, pur essendo completamente diversi a livello quotidiano, ma quello era la cosa che ci accomunava. E l'idea di rimettere su carta, in pista, la vecchia commedia in rivisitata, perché comunque nel volume ci sono due donne completamente all'opposto, degli uomini completamente all'opposto, quindi non abbiamo le classiche baby pupette, certo, degli anni 60, ma abbiamo due figure anche femminili importanti che si hanno una specie di equilibrio insieme.
Sono assolutamente d'accordo. Ci si diverte molto, come dire, i meccanismi classici della commedia, anche un po' slapstick, ci sono ancora tutti, ma nello stesso tempo chiaramente siamo in un volume che è stato immaginato oggi. I disegni sono assolutamente straordinari, i personaggi sono divertentissimi, la narrazione fila che è una meraviglia, le pagine sono tante perché stiamo parlando di un volume che stampa insieme due volumi e quindi, certo, supera le 100 pagine, insomma.
Sì.
Quindi tantissimo lavoro, diciamo. Mentre lo, mentre lo sfogliavo e lo leggevo pensavo, mamma mia, qui ne è passata di acqua sotto i ponti. Tantissime le citazioni, i riferimenti, anche l'amore, non solo per questo cinema degli anni, della fine degli anni 50, ma in particolar modo fino alla metà degli anni 60, qui è ricchissimo di riferimenti, ma anche l'amore per i fumetti. C'è una meravigliosa vignetta dove una delle nostre eroine va a comprare, a fare un po' di spesa, e c'è una rivendita dove che è piena di fumetti americani di un'epoca d'oro, diciamo così.
Questa vignetta devo dire che ha toccato molti critici, perché ne abbiamo parlato anche a Book City e il moderatore ha detto: poi c'è una pagina dove è piena di fumetti, cioè questo espositore è pieno di fumetti. Quella vignetta lì penso che sia il mio piccolo Oscar.
Non c'è dubbio, anch'io sono rimasto colpito, come inevitabilmente sono rimasto colpito dalla presenza di quella che nel film si chiamava la donna vampiro, nella nostra versione la Bat Lady, di Artisti, sì, e Modelle, famosissimo film.
Esatto,
con Jerry Lewis, ma insomma,
esatto,
tantissime cose qui dentro, un volume bellissimo anche da un punto di vista editoriale, oltre che normalmente facciamo questa cosa, Antonio, tu non lo sai, ma adesso io la faccio, sentirai un boato, boom, è un libro bello pesante, abbastanza, e quindi niente. Ringraziamo Antonio di essere stato con noi, di averci raccontato un po' questa sua idea anche di fumetto, con questa grafica così elegante e bellissima. E niente,
a voi.
Consigliamo,
grazie,
ovviamente a tutti quelli che amano il fumetto bello e divertente di leggere Greenwich Village, che è veramente un'opera divertentissima. Grazie ancora, Antonio.
Grazie a voi, grazie Antonio, grazie a tutti, grazie. Per questo passaggio, grazie.
A risentirci. E allora, Antonio, grazie. Che dire, insomma, ti aspettiamo venerdì prossimo. Noi in realtà abbiamo ancora 6 minuti.
Accidenti, così.
Come vedi dal nostro.
Sa perché ero convinto di avere meno tempo.
Se vuoi aggiungere qualcosa sui dettagli del libro.
Aggiungo qualcosa. Innanzitutto, non abbiamo parlato con Antonio, ma non abbiamo detto appunto i dettagli del libro. Questo libro, appunto, è edito da IF Edizioni. Costa 29,90 euro, ma come abbiamo detto è veramente un libro anche impegnativo dal punto di vista del peso. Il gioco di ritornare su un certo cinema ricostruendo un'epoca dal punto di vista visivo, sia nello stile che negli oggetti, che negli ambienti e così via, eccetera, ma ricostruendolo in maniera moderna, riconoscendo ai personaggi un ruolo molto diverso da quello che avevano in quei film, che oggi ci appaiono inevitabilmente datati dal punto di vista appunto dei rapporti tra i generi, delle situazioni narrative e così via, eccetera. È un'idea veramente divertente e brillante, oltre che coraggiosa. Non è detto che riesca, e invece in questo caso GF e Antonio Lapone sono sicuramente riusciti a fare un lavoro veramente veramente bellissimo. E niente, mi fermo qua. tutti questi complimenti non posso dire.
Non puoi fare, però possiamo ricordare gli estremi del libro ancora una volta.
Gli estremi del libro, allora, è Greenwich Village di GF e Antonio Lapone, edito da IF Edizioni, costa 29,90 euro in fumetteria e libreria.
E allora noi vi salutiamo ricordandovi che ci sono un paio di cose che vorrei ricordare nello nostro spazio, visto che abbiamo ancora un paio di minuti degli annunci. Un appuntamento questa domenica che è con la compagnia Alma Rosé. Manuel Ferreira ci ha ricordato che la rassegna Uva di teatro partecipato col sostegno della Regione e in collaborazione con la Cascina Biblioteca Fondazione Exodus continua con l'incontro Si fa danza, un laboratorio integrato aperto a tutti condotto da Lorenzo De Simone. L'attività si svolgerà appunto alla Cascina Biblioteca di via Casoria 50 a Milano dalle 15 alle 18 domenica 23 novembre. I posti sono limitati e quindi bisogna prenotare a info@almarosé.it. Vi segnalo alcuni degli appuntamenti che ci saranno in questo weekend di spettacolo dal vivo, e vi ricordo che in scena ci sono alcuni spettacoli che hanno appena debuttato: Controcanto Collettivo, giovane collettivo romano con il suo Seconda Classe, dedicato tutto alla complicata situazione professionale, soprattutto economica, dei giovani. Al tempo stesso la personale di Eco di Fondo, ecco, Controcanto Collettivo all'Elfo Puccini di Milano, sempre all'Elfo Puccini di Milano, c'è anche il Birraio di Preston che abbiamo presentato a Cult e che ovviamente è tratto dal celebre titolo di Camilleri in una versione completamente rinnovata, uno spettacolo che aveva debuttato già qualche tempo fa. E poi prosegue la personale della compagnia Eco di Fondo con Le rotaie della memoria con Giulia Viana, mentre al Piccolo Teatro di Milano continuano le repliche davvero molto partecipate dell'ultimo spettacolo di Emma Dante, L'angelo del focolare, tutto dedicato alla violenza domestica. Ci sono poi alcuni altri titoli che vorrei segnalarvi. Ho trovato molto interessante La città dei vivi, che ieri abbiamo presentato con un'intervista alla regista Yvonne Capece, che dirige anche il Teatro Fontana, dove è in scena lo spettacolo tratto dal celebre libro di Nicola La Gioia, che tra l'altro ieri ha assistito allo spettacolo e che riprende un fatto di cronaca, sia il libro che lo spettacolo, che molti di voi ricorderanno con grande efficacia. L'altro spettacolo che mi ha molto colpito è il nuovo spettacolo di Natalino Balasso, che al Teatro Carcano fino alla fine della settimana sarà in scena con Giovanna dei Disoccupati. quello che lui ha definito un apocrifo brechtiano, come se Brecht avesse scritto qualche cosa di molto simile, anche perché molti dei personaggi sono quelli, a Santa Giovanna dei Macelli. Lo ricorderete, uno dei suoi più duri testi contro la filosofia del capitalismo, e in questo caso applicata a un universo molto più contemporaneo, in cui i padroni non sono più quelli di allora, ma sono le grandi multinazionali. E lo spettacolo è veramente molto divertente, anche se tra l'altro ci sono delle canzoni proprio come in Brecht, dei meccanismi anche di attraversamento surreale della nostra contemporaneità, al Teatro Carcano fino alla fine della settimana. E Elena Arvigo invece è in scena all'Autof proprio in questi giorni, con la ripresa di uno spettacolo che l'ha vista protagonista, si tratta di uno spettacolo celebre drammaturgo Giannis Rizzos, che sarà in scena fino a domenica. Sabato ci sarà la lettura di una lettera di Rosa Luxemburg al termine dello spettacolo, a cura di Monica Bonomi, tutto al Teatro Autof. È tutto per Cult di quest'oggi. Ancora vi ricordiamo lunedì prossimo l'appuntamento in auditorium con la comicità al femminile delle Cabarazze, poco prima della giornata contro la violenza sulle donne, alle 21.30 vi aspettiamo, dalle 21 live nel nostro auditorium. È tutto, un saluto da Ira Rubini, fra poco le notizie, a risentirci.